Bibliovegit. Rubrica di divulgazione editoriale vegana, vegetariana ed animalista, a cura di Grazia Cominato.
Ospiti oggi Troglodita Tribe, che i nostri ascoltatori hanno conosciuto con il libro È tempo di mordere. Avevo fatto una recensione io, però del nuovo libro voglio parlarne con loro direttamente. Ciao, ben arrivati!
Ciao!
Partiamo proprio da zero. Chi sono i Troglodita Tribe? Cosa vuol dire questo termine?
Troglodita Tribe è rappresentato da due persone che siamo noi, io, Lella, e qui vicino c'è Fabio. Il nome si rifà a un vecchio film degli anni 90, un film francese, che si chiama Delicatessen. Ci siamo ispirati a questo film perché si raccontava un mondo utopico dove da una parte c'erano i carnivori, ma che addirittura nel tempo diventano cannibali, e un altro mondo, cioè questo scontro, diciamo, è un altro mondo invece di un piccolo popolo che viveva nei sotterranei di questo condominio e che li combatteva, ed erano, come dire, erano vegan, nel senso che si chiamavano proprio trogloditi. Erano vegan, però erano un po' impacciati, un po' stupidotti, anche un po' ridicoli, erano un po' gli antieroi, avete presente?
Sì.
Quando si definisce una persona che sta dalla parte giusta, ma che agli occhi del mondo appare sempre un po' così, un po' ridicolo, no? Un po' fuori posto. E noi in quei tempi, perché siamo diventati vegan nel 2000 circa, in quei tempi ci sentivamo un po' così. Ecco perché abbiamo scelto quel nome, perciò non ha niente a che fare con la preistorica e con le caverne. Nel frattempo però, da vegan siamo subito diventati attivisti, vegetariani da tanti anni chiaramente prima, siamo subito diventati attivisti e abbiamo iniziato a usare la scrittura e l'arte, che sono le due strade che ci rappresentano meglio, e attraverso appunto i nostri testi, i nostri libri e le nostre opere artistiche le abbiamo indirizzate, diciamo, verso la liberazione animale e ultimamente in particolare sul mondo dei cani.
Volevo arrivare proprio a questa domanda. Il primo libro era È tempo di mordere. Questo secondo libro ha come titolo E il cane incontrò il quartiere, dal sud una nuova idea di convivenza. Quindi parlate più che altro di cani ultimamente.
Infatti, questo libro poi già dal titolo, insomma, si capisce di cosa stiamo parlando. Cioè stiamo parlando proprio di un incontro, cioè di questa diversa idea di convivenza che possiamo avere con i cani. Che sia chiaro, no? Il cane di quartiere, è importante sottolinearlo sin dall'inizio, non si pone certo come la bacchetta magica in grado di risolvere tutti i nostri problemi con i cani, ma è un primo importante passo, perché è un diverso approccio che li prende finalmente in considerazione come individui dotati di interessi e di bisogni, e non più come degli oggetti che si possono comprare, vendere, che si possono rottamare nei canili quando non servono più, con una semplice, tra l'altro, pratica burocratica che oggi appunto si chiama rinuncia di proprietà. Quindi ecco, la figura del cane di quartiere si sta sviluppando sempre di più, ed è proprio notizia di questi giorni che finalmente anche il cane di quartiere ha una sua voce specifica su Wikipedia, proprio in seguito, tra l'altro, alla pubblicazione del nostro libro, che viene citato nella bibliografia, anche perché è il primo e l'unico libro in Italia dedicato espressamente ai cani di quartiere. Adesso, digitando su Google cane di quartiere, compare proprio la voce specifica di Wikipedia. Noi ne siamo veramente felici, anche perché è la testimonianza che si sta cominciando a parlare in modo serio di questa pratica virtuosa, che è anche la prima forma ufficializzata di convivenza tra noi umani e un'altra specie libera, inserita nelle nostre comunità, perché appunto il cane di quartiere è da sottolineare che si inserisce nelle nostre comunità, fa parte, cioè partecipa in modo attivo, perché è presente durante le manifestazioni culturali, perché insomma è veramente attivo nella nostra comunità.
I cani di quartiere ovviamente non hanno assolutamente niente a che fare con i cani randagi.
No. Il più delle volte sono cani che sono stati, come dire, abbandonati, o appunto alcuni sono nati liberi, però questi cani cominciano a bazzicare il quartiere dove sono approdati, si adattano, e gli abitanti che ruotano intorno a questi cani che vivono liberi, entrano in relazione, nel senso che si prendono cura di lui e fanno questa operazione. Non lo segnalano per farlo rinchiudere in un canile, ma addirittura si uniscono, formano dei gruppi e avviano un iter burocratico per farlo diventare cane di quartiere. Chiaramente questo comporta l'intervento del comune, ma anche dell'azienda sanitaria provinciale, che si affida a un veterinario comportamentalista che lo valuta, ritiene, attraverso chiaramente un'indagine, compila delle relazioni, ritiene questo cane un cane equilibrato e in buona salute. Dopodiché fa una breve indagine nel quartiere per capire se questo cane è ben accetto, se tutti sono contenti di averlo e di incontrarlo appena escono dalle loro case, più che altro per capire se è ben voluto. Dopodiché questo cane, quando supera questa prima fase, viene microchippato, è intestato al comune, viene sempre chiaramente sterilizzato, però viene tutti i giorni monitorato, assistito dal gruppo che decide di prendersene cura. Lo segnala se ci sono gli eventuali problemi, non so, magari ha un piccolo malessere, eccetera, e procedono chiaramente a nutrirlo quotidianamente. Perciò è una svolta eclatante secondo noi, sì. Perché prima, nel momento in cui si trovava un cane abbandonato, un cane lì, la prima cosa che si faceva era quello di segnalarlo e di portarlo in un canile. Noi che abbiamo, oltre a questi ultimi due libri, abbiamo anche scritto Chiudiamo i canili, per noi è stata una cosa folgorante perché abbiamo detto, vuoi vedere che c'è anche un'alternativa a queste continue deportazioni nei canili? Vuoi vedere che si può effettivamente convivere rispettando la libertà del cane e anche la nostra di muoverci tranquillamente nel quartiere, e vuoi vedere che questa è una strada, è un segnale importante, importante perché lasciamo che i cani, alcuni di questi cani, vivano liberi sul territorio in perfetta convivenza con tutti gli umani di questi quartieri. Non esiste una legge nazionale perché ci sono solo dei regolamenti regionali. E ogni regione, soprattutto al sud, è per quello che c'è questo sottotitolo che richiama il sud, perché in molte regioni, soprattutto al sud, sono 8 per la verità, esistono queste leggi regionali e le regioni sono il Lazio, che l'ha istituita addirittura nel 1997, seguono la Basilicata, la Campania, la Puglia, la Sicilia, il Molise, la Sardegna e ultimamente anche la Liguria. Perciò una parte del territorio italiano è propenso ad avere questi cani di quartiere, proprio perché i regolamenti regionali li proteggono e li sostengono anche in un certo senso. Il Sud ha risposto molto bene e ci sono tantissime storie meravigliose che possiamo benissimo raccontare, sì, di tanti cani che hanno un nome chiaramente e che sono finite per diventare proprio anche dei beniamini, delle mascotte, diciamo, certo, del quartiere.
Ma tra l'altro io appunto ho letto il libro e mi è piaciuta la parte dove dicevate che il cane di quartiere può anche essere un collante sociale. In che senso?
Certo, perché dobbiamo tenere conto innanzitutto che stiamo parlando di una nuova forma di convivenza e questo comporta anche il fatto che i cani appunto partecipano. Una piccola premessa rispetto a questo fatto che noi, pur essendo lo 0,01% del vivente, siamo riusciti nell'impossibile missione di distruggere un mondo che si è formato in milioni di anni. Sì. E si tratta di una dittatura, la nostra, fondata sul dominio e lo sfruttamento, soprattutto nei confronti degli animali. Invece, per la prima volta in maniera ufficiale, il cane di quartiere diventa un individuo con pieno diritto di cittadinanza, un individuo che entra a far parte delle nostre comunità. E quindi che cosa succede? Che lo stesso concetto di adozione va un po' oltre, no? Perché si comincia a parlare di un'adozione collettiva che supera il concetto di cane intestato a una e una sola persona e viene a crearsi un gruppo affiatato e quindi si assiste anche ad un diverso tipo di cura che diviene appunto collettiva e quindi più accessibile a tutti. Quando si incontra un cane di quartiere, quando lo si osserva, succedono cose che si vivacizzano i rapporti, si fa rete, si creano nuovi rapporti umani, quindi ciascuno opera la cura nei confronti del cane in relazione alle proprie attitudini e quindi finisce per diventare appunto un collante anche sociale, proprio perché le persone anche tra di loro si accordano, parlano di questo cane, si avvicinano e si creano dei rapporti interpersonali che prima invece non esistevano. Quindi il cane diventa un personaggio.
Mi viene da raccontare, per esempio, a proposito della comunità, di un cane particolare che è morto qualche mese fa, un cane che si chiama appunto Biondo l'Anarchico, che ha vissuto per 22 anni in un quartiere di Pozzuoli, siamo in Campania. Questo cane è riuscito a fare in modo che ogni giorno tutto il quartiere pensava a lui. Chiaramente quando è diventato vecchio, era un po' malconcio, ma a causa dell'età, 22 anni sono parecchi, lui ha vissuto per 22 anni libero in questo quartiere, amato incredibilmente da tutto il quartiere, non solo. Per esempio, io sono rimasta molto colpita, una ragazza che lo frequentava e che ha badato a lui per tanti anni, ha deciso di festeggiare il suo compleanno proprio dove aveva l'abitudine Biondo l'Anarchico di dormire e di sostare. Perciò tutto il quartiere festeggiava il compleanno o addirittura dei piccoli picnic durante le domeniche o i giorni di festa nella zona dove stava Biondo. E Biondo era presente, cioè faceva parte della festa insieme a tutti gli altri, a tutti i grandi, piccoli, donne, uomini, bambini, nonni, altri cani anche, che festeggiavano insieme il compleanno di qualche persona e c'era sempre il Biondo l'Anarchico. Questo è significativo, nel senso che davvero riesce a unire anche le persone e, come dire, anche a cambiare quest'idea che il cane può essere felice nel momento in cui, e solamente nel momento in cui, ha un padrone, un diretto riferimento umano, solo uno. Questo cambia tutto, perché mette in atto anche delle azioni completamente diverse.
Volevo aggiungere che quella del cane di quartiere, ma proprio ragionando dal punto di vista della liberazione animale, è una pratica che possiamo davvero considerare sovversiva, proprio perché va a scardinare questa classica accoppiata cane padrone a cui noi siamo abituati ormai da troppo tempo ed è veramente presente e granitica nel nostro immaginario. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che quando c'è un padrone, quando si parla di un padrone, immancabilmente deve esserci qualcuno che non ha altra scelta se non quella di obbedire. Quindi non siamo di fronte ad una vera relazione che dovrebbe essere fondata invece sull'amicizia, sul rispetto, sull'affetto, e siamo di fronte ad un atto di coercizione, di violenza, perché quando c'è un padrone è così che funziona. Invece con il cane di quartiere c'è veramente una relazione, perché il cane sceglie sempre, sceglie chi frequentare, sceglie come muoversi, sceglie quando è necessario allontanarsi o avvicinarsi agli individui. Insomma, bisogna proprio osservarsi e decidere di entrare in relazione. Questa decisione avviene sia dagli umani del quartiere ma sia da parte del cane. Quindi questo è un fatto notevole dal punto di vista della liberazione animale, perché comporta proprio un nuovo tipo di relazione con gli animali a cui non siamo abituati. Poi di fatto o li consideriamo lontani da noi, quindi selvatici, che li dobbiamo guardare da lontano, oppure appunto li consideriamo come individui che sono al nostro servizio, rispetto ai quali ci consideriamo dei padroni. Ecco, con il cane di quartiere cambia tutto questo.
Cambia tutto, perché il rapporto diventa un rapporto di amicizia, un rapporto di rispetto, nel senso che anche noi umani, gli umani del quartiere, capiscono il desiderio di questo cane di muoversi in autonomia e di scegliersi i luoghi proprio dove sostare. Si diventa veramente amici, e questa è una cosa interessante che nasce solamente col cane di quartiere. Nel momento in cui il cane di quartiere, per esempio, ha un piccolo malessere, e capita anche ai cani di proprietà, diciamo, tutta la comunità raccoglie i soldi, cioè si dividono le spese che occorre sopportare, oppure c'è una necessità, la collettività fa quadrato intorno al cane di quartiere e provvede alle sue necessità, ma non una tantum, sempre, quotidianamente. Secondo noi è un momento interessante, anche perché sono tutte storie che nascono al sud, e questa pratica dà una zampata proprio al concetto di pet. è una pratica che è propositiva, sì, è aperta e parte dal basso, spezza anche quel luogo comune che normalmente etichetta il sud come inferno dei cani, perché sono quasi sempre, si dice insomma, che al sud sono tutti incapaci, sono arretrati, sono poco operosi, non sono per niente simpatici, e invece è proprio il sud che ha recepito questa spinta, questa voglia di avere una relazione vera e sincera con un cane libero nel territorio. Ed è la dimostrazione, perché ci sono tantissime dimostrazioni, perché per esempio quando il cane viene a mancare per questioni anche di età, gli si erigono dei piccoli monumenti, delle piccole targhe, si fanno dei murali, si scrivono articoli, si fanno addirittura dei film, ci sono intere pagine Facebook dedicate proprio ai cani di quartiere, e qui abbiamo un elenco sterminato di tutti questi cani. Ecco perché ci siamo, come dire, affezionati, abbiamo avuto il desiderio, il forte desiderio di approfondire.
Certo.
Non se ne parla abbastanza, forse noi diciamo, perché è una pratica del sud, e il nord fa fatica ad accogliere questo nuovo modo, insomma, di vivere in libertà da parte del cane.
Come lato negativo, non potrebbe esserci il rischio che i cani diventino tanti, che facciano proprio branco?
Secondo noi no, perché come regolamenti non è che si possono fare tanti cani di quartiere, 10 cani in un quartiere.
Tutti insieme, certo. Cioè, ogni zona che istituisce il cane di quartiere o reimmette sul territorio i cani lo fa sempre con determinati criteri e sotto la supervisione di veterinari, comportamentalisti, l'ASL, eccetera. Quindi è chiaro che ogni situazione deve essere monitorata e si controlla il fatto che il territorio sia idoneo e possa accogliere il numero esatto di cani in ogni situazione.
Ma non sono situazioni così che nascono all'improvviso, io esco da casa mia e decido che tu diventi un cane di quartiere perché mi piace, mi sei simpatico e sei bello.
Sì.
C'è tutta una procedura che richiede anche diversi giorni, insomma, forse alcune volte anche mesi, che richiede proprio un approccio anche burocratico serio. Perciò è difficilissimo che capiti che un cane di quartiere crei problemi, perché c'è stato sempre prima un percorso di valutazione. Il cane viene osservato, valutato per un lungo periodo prima di capire se questo cane effettivamente è ben voluto nel suo quartiere e soprattutto se è un cane equilibrato. Tant'è che sia il comune che l'azienda sanitaria provinciale che il veterinario comportamentalista rilasciano delle relazioni quotidiane. Ogni tot, poi ogni regione chiaramente ha il suo regolamento, ogni cane di quartiere chiaramente, è sottoposto a continue valutazioni. Non è che una volta che è diventato un cane di quartiere ce lo dimentichiamo. Questo cane viene sempre comunque valutato. Aggiungiamo che addirittura moltissimi hanno un GPS, hanno un collare, perciò sono assolutamente controllati, sono assolutamente osservati, ma con benevolenza, non osservati per trovare delle magagne o delle cose che non vanno. Cioè, sono veramente tutelati, come è giusto che siano.
Bisogna proprio sradicare tanti preconcetti e tornare a un rapporto sano con i cani. Si ribalta anche il concetto di cane felice, perché io immagino che questi cani, caspita, siano felici.
Ah, certo, certo. Si ribalta completamente il concetto di cane felice. Tant'è vero che noi nella prima parte proprio del libro l'abbiamo intitolata Il cane tete e abbiamo coniato proprio questa sigla, questa parola, questo neologismo che sta per felice e fedele.
Sì.
Ma ovviamente quando si dice questa cosa è sempre felice e fedele, sempre dal punto di vista umano. No?
Esatto.
E addirittura c'è una vastissima letteratura che parte dal cane Argo di Ulisse, che riesce a morire felice solo quando dopo anni e anni rivede il suo padrone, fino ai giorni nostri, con i cani eroi, anche nei libri, che si sacrificano sulla tomba dei padroni in nome di una fedeltà che è sempre a senso unico però. Quindi abbiamo ritenuto, per riuscire anche a comprendere davvero l'importanza del cane di quartiere e questa sua portata, insomma, nuova, innovativa, che fosse indispensabile anche analizzare, in un certo senso smascherare, approfondire proprio questa nostra vecchia idea di canne, anche perché si tratta appunto di pratiche che devono essere in qualche modo scardinate, perché come dicevo prima, se noi vogliamo avere una relazione non può essere fondata su questi luoghi comuni, sul fatto che ci sia un rapporto appunto con un padrone. Quindi analizzare in modo critico questa nostra idea di cane così stratificata, soprattutto la mitica accoppiata cane padrone e quindi della felicità del cane, è stato un fatto sostanziale, importante, perché appunto la felicità di un cane di quartiere a questo punto non si misura più sulla pettorina di marca, sulle coccole esagerate che riceve, si misura invece sul suo piacere di stare al mondo, di, certo, relazionarsi, sul fatto che abbia la possibilità di fare delle scelte, esatto, di decidere se avvicinarsi, se ritrarsi, di essere cane a tutti gli,
sì,
effetti.
È un po'... Il quartiere non ha un padrone, ma ha tanti amici del quartiere. Il quartiere è il suo fondamentale amico, anche il suo territorio. Naturalmente poi sono cani che allacciano rapporti molto forti, non solo con gli umani, ma anche con gli animali del quartiere, perché poi diventano anche amici degli altri cani, ecco, che vivono in quel quartiere. Sì, ed, sì, è interessante perché quasi tutti i regolamenti, al primo articolo, cioè la legge regionale, ma quasi tutti come primo articolo dicono questo, e lo leggo proprio testuale: al cane si riconosce il diritto di essere animale libero se si accerta la non sussistenza di condizioni di pericolo per uomini, animali e cose. I comuni provvedono a disciplinare le condizioni per il riconoscimento dei cani liberi accuditi. È una cosa interessantissima. Si riconosce il diritto di essere liberi e non proprietà di qualcuno. Qui, certo, sta, secondo noi, la grande forza del ribaltamento del concetto che abbiamo quasi tutti noi in testa del cane che è felice solo se ha un padrone.
Ma del resto ci sono da sempre colonie di gatti liberi che, se vengono ben gestiti, ben curati, ben nutriti, ben osservati, sono un po' i gatti di tutti. Certo, magari non creare appunto colonie di cani, però perché non per il cane? E poi sarà lui a decidere cosa fare, conquistare di più.
Sì, certo, l'associazione con la colonia felina è abbastanza immediata, però interessante anche cogliere il fatto che nel caso del cane di quartiere c'è un qualcosa in più, appunto, che è questa sua partecipazione, proprio questo suo fondersi alla vita del quartiere e appunto a partecipare proprio alle attività umane.
Certo.
Ci sono tantissimi esempi di cani di quartiere.
Per esempio ne abbiamo seguiti tanti, perché appunto, come dicevamo all'inizio, ci sono tantissime pagine Facebook proprio dedicate ai cani di quartiere. C'è per esempio Nerone, che è un cane di Castellammare in Campania, che come atto simbolico ha la fascia di sindaco onorario, cioè l'hanno fatto diventare sindaco onorario perché lui è sempre presente in ogni manifestazione del paese di Castellammare. C'è addirittura Argo, che è il simbolo del parco archeologico di Pompei, mm-hmm, ha una pagina anche lui, e riceve migliaia e migliaia di commenti di turisti da tutto il mondo che si fotografano con questo cane e dicono le migliori e bellissime cose nei suoi confronti. C'è Ciro, un altro cane di un altro quartiere a Cava dei Tirreni, che addirittura un hotel anche abbastanza importante, ha dedicato uno spazio dell'ingresso per Ciro, perché lui esce la mattina e torna la sera perché pernotta lì. C'è Tiago, che a Scampia ha un intero isolato K scala FE, che si dedica completamente alla protezione di questo cane. Cioè tutto l'isolato, in particolare la scala E, provvede a Tiago. C'è Furio, cioè, ce ne sono tantissime. Questa poi è straordinaria, mm-hmm, perché è stato catturato e dopo 30 chilometri è ritornato al suo quartiere, perché l'hanno catturato non sapendo che era un cane di quartiere. Sapendo che era un cane di quartiere, lui gironzolava, qualcuno l'ha segnalato e l'ha portato in un canile, solo che stava in un canile a 30 chilometri. Lui è riuscito ad evadere dal canile, a farsi 30 chilometri e a ritornare nel suo quartiere. E non immaginate la festa che ha fatto il quartiere, il sindaco stesso, quando ha visto il cane del quartiere che è ritornato a casa sua. E queste storie non sono una o due, sono decine e decine, che però purtroppo vengono poco raccontate. Ed è per quello che ci è sembrato quasi doveroso scrivere un libro per testimoniare anche le storie di questi cani e per portare alla luce finalmente questa pratica che è assolutamente virtuosa, va in controtendenza a quelle catture, quelle deportazioni continue di cani, sì, nei canini.
Molto interessante, tutte le cose che avete detto sono approfondite appunto nel libro di cui abbiamo parlato oggi con gli autori Lella e Fabio, meglio conosciuti come Troglodita Tribe, e appunto abbiamo parlato del libro E il cane incontrò il quartiere, dal sud una nuova idea di convivenza, Pop Edizioni. Grazie per essere stati con noi.
Grazie a voi. Grazie. Grazie. Alla prossima.